Marte. Pronti per Napoli-Salernitana che comincia tra un'ora allo stadio Maradona per la prima giornata del girone di ritorno. Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con il fine settimana dedicato alla Serie A e dedicato alla partita del Napoli, che alle 15 gioca al Maradona contro la Salernitana prima di partire alla volta dell'Arabia Saudita di Riyadh, dove giocherà giovedì prossimo la partita con la Fiorentina, la prima semifinale, l'altra sarà Inter-Lazio e poi l'eventuale finale in caso di vittoria con i Viola. Out Zielinski, che non sarà a disposizione per il match di questo pomeriggio a causa di un affaticamento muscolare. Tra poco vi daremo le formazioni ufficiali. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Mario Palligiano in regia. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Vogliamo però immediatamente in tribuna stampa allo stadio Maradona, a poco meno di un'ora dall'inizio del match tra Napoli e Salernitana, da Dario Sarnataro. Dario, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno a te Gianluca, un abbraccio a tutti gli amici all'ascolto qui dalla tribuna stampa Carlo Giuliano del Stadio Maradona. Musica alta, poca affluenza sin qui, lo si era visto anche un'ora fa con i distinti, solo la parte inferiore al 50%, forse anche meno riempita, insomma sono previsti 30-35 mila spettatori. O c'è il ritardo dovuto al giorno, al sole, al fatto che si gioca alle 15, oppure qualcuno ha rinunciato, vedremo. Intanto, come già detto, Zielinski out per affaticamento muscolare, notizia già di questa mattina, e insomma è chiaro che a pensare male talvolta ci si prende, non sappiamo quanto su questo affaticamento muscolare, che evidentemente esiste, ma chiaramente poi stringere i denti o meno dipende anche dal tipo di rapporto che hai con la società o dal tipo di decisioni che ha preso Mazzarri, perché Mazzarri già stava pensando a utilizzare comunque Gaetano nelle tre di centrocampo insieme a Caiusta e Lobotka e non appunto a Zielinski, ormai sempre più lontano purtroppo dal progetto Napoli. Bellissima giornata, come si diceva, non fa molto freddo per questo sole. Parliamo di questa partita, anzi c'è la formazione ufficiale anche Gianluca, quindi ecco, se vuoi te la leggo.
Come no?
Con Simeone, quindi Gollini tra i pali, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Gaetano, Lobotka e Caiuste, o Caiuste, Lobotka e Gaetano, vediamo chiaramente le posizioni, certo, in campo, così. Le tre di centrocampo.
Gaetano prende il posto di
Sì, centro-sinistra sicuramente, Politano, Simeone, Quaraschelli in attacco, dunque Simeone anche al primo minuto e finalmente dovremmo dire, vista la partita e il tipo di partita, forse Simeone è il più adatto, ma questo lo dirà il campo ovviamente. Risponde la Salernitana col 3-5-2 con Ochoa tra i pali, Lovato, Fazio, Ghiomber in difesa, Legoschi, Salomon, ovvero Sambia, Bradaric e Martegani a centrocampo, per meglio dire Sambia a destra, a sinistra Bradaric, Legoschi e Martegani centrali, poi Candreva e Ciauna alle spalle di Simi, dunque nessuna sorpresa nelle file della formazione di Filippo Inzaghi, anche se c'è Lovato in difesa e non Daniluk, ma cambia poco. Il Napoli affronta la Salernitana ben messa in campo, ben messa moralmente, ma il Napoli, nonostante le assenze, a questo punto sono 8, Gianluca, deve vincere, e abbiamo detto anche ieri, abbiamo sottolineato le parole di Mazzarri, mettendo cuore, temperamento, amor proprio in campo. Ho qualche minuto ancora, credo, Gianluca, quindi
sì, assolutamente.
Vado a commentare questa formazione con Mario Passaretti, cuore azzurro, caro Mario. Neanche Zielinski, dopo Meret, Nathan, Oliveira, Elmas, che è un ex ma manca rispetto alla formazione iniziale, ovviamente oltre a Anghissà, Mazzocchi squalificato, Anghissà e Osimhen in Coppa d'Africa, c'è emergenza, ma a questo punto conta poco chi gioca, conta come si gioca.
Bravo, innanzitutto un saluto a tutti. Sì, hai detto una parola esatta, forse non conta nemmeno più chi gioca, ma è come si affronta la gara. Io mi auguro che veramente, a prescindere dagli uomini, abbiano la forza mentale di capire che devono dare fino all'ultimo secondo di gioco la loro disponibilità, e soprattutto, ragazzi, fino ad ora ci sono i numeri che contano. Il Napoli ha tirato pochissimo in porta e quindi credo che abbia fatto bene Mazzarri a provare Simeone dal primo minuto, per avere, ecco, un attenuante, visto che comunque è stato sempre un uomo presente, che ha sempre dato la sua anima a questa squadra. Quindi perché non tentare questa soluzione? Speriamo che stavolta sia veramente la volta giusta, anche perché il Napoli in classifica sta abbastanza rovinato.
Assolutamente no, non mancano 54 minuti al calcio d'inizio, caro Mario. Il Maradona è semideserto. I tifosi in ogni caso chiedono l'atteggiamento giusto dopo la contestazione a fine partita a Torino, chiedono soprattutto che il Napoli abbia quell'attaccamento alla maglia, quell'impegno, quel cuore, quella voglia di vincere a prescindere da come si gioca, che deve essere in qualche modo garantita al tifo.
Guarda, allora, ne parlavo prima con alcuni colleghi, il problema mi sembra che questi calciatori, che sono stati gli stessi che l'anno scorso hanno portato lo scudetto a Napoli, si siano smarriti. Adesso io non voglio stabilire di chi siano le colpe o meno, se ci sono state promesse non mantenute, non mi interessa. Io vorrei semplicemente che questi calciatori dessero la loro anima in campo fino all'ultimo, perché comunque meritiamo rispetto tutti, sia noi giornalisti, ma soprattutto i tifosi che riempiono gli spalti nonostante tutto.
Grazie Mario, rubo un minuto anche a Ciro Troise, Corriere della Sera. Dove stavi andando, Ciro?
Stavo andando a salutare Roberto Ventre.
Ah vabbè, giustamente, infatti è vero che sta qui.
Ah, salutalo allora, anche intanto... a noi, salutalo anche a noi, mi raccomando.
Assolutamente, lo salutiamo anche a te, caro Gianluca, tra un po' magari lo intercettiamo pure. Segue la Salernitana per il Mattino, Roberto, insomma, firma il Mattino. Ciro, allora, Simone Gaetano, come si sapeva, Zirischi out per affaticamento, come non si sapeva, ma si temeva.
Sì, era scritto che giocasse Gaetano, l'abbiamo praticamente detto tutti nei giorni scorsi. Vedremo, ovviamente è inevitabile che ti dico che l'affaticamento di Zielinski a 1:20 dalla partita, qualche sospetto lo fa venire a tutti, cioè non ci prendiamo in giro. Cercheremo di capire, per me tra gli obiettivi del Napoli in questo mercato c'è anche mettere a posto questa storia, perché se è giusto che Zielinski, per quello che ha fatto a Napoli, faccia come Callejon, come Mertens, come Insigne, cioè arrivi a fine stagione in maniera dignitosa, perché così non è dignitoso, sinceramente. Vediamo se nelle prossime settimane, anzi da domani in poi, perché poi domani saranno De Laurentiis e Zielinski nello stesso luogo nella preparazione alla Supercoppa.
Ecco, in questo senso, insomma, il mercato non dice ancora niente, al di là del fatto che sia molto vicino Ahmed Traoré, al fatto che c'è anche questo Mangala, che è un centrocampista difensivo che può venire, però obiettivamente, insomma, intanto c'è Roberto Ventre, saluti anche da Gifuni in studio.
Grande, Roberto. Ciao.
Ciao Roberto. Roberto.
Però ne approfitto Roberto.
Giro alla vecchia guardia, lascerà il passo.
Ma pure lascerà le briciole.
Pure lui è vecchia guardia.
Che ormai è vecchia guardia. Sì. Ormai sì. Mi studia tanto in quest'anno che è diventato vecchio anche lui.
Vabbè, mi riferisco ai suoi trascorsi professionali.
Assolutamente.
Lunghi, e poi soprattutto uno, un ragazzo che conosco bene, ha fatto la gavetta, e quindi la gavetta fa sempre bene, partire dai campi in polvere prima di arrivare alla Champions che abbiamo fatto insieme tante volte,
anche a Stamford Bridge,
Scarpe ancora impolverate, diciamo. Caro Roberto, derby tosto per tutte e due, come la si mette, sembra il Napoli con le pressioni maggiori, con l'obbligo di dover vincere, la Salernitana tutto sommato, diciamo, che deve fare altri punti in altre partite.
E la classifica dice che un derby fondamentale per entrambe, perché il Napoli ha meno 5 dalla zona Champions, la Salernitana quantunque in salute nelle ultime settimane, comunque ultime a 3 punti dal quintultimo posto, quindi sono due squadre da un punto di vista numerico in difficoltà. Da un punto di vista di condizione, in questa fase, appunto, come diceva, la Salernitana si è ritrovata come compattezza di squadra. Invece il Napoli, soprattutto a Torino, credo abbia fatto disputata la peggiore partita dell'anno, se non una delle peggiori. Però, come dire, queste sono vecchie frasi del calcio, ma sono sempre vere. Poi i derby, oltretutto, sono partite a sé, particolari, e sfuggono a qualsiasi tipo di ragionamento logico, tenendo presente il fatto che poi i valori tecnici, chiaramente, al di là delle difficoltà del Napoli di questa fase, sono nettamente a favore del Napoli, che ha giocatori di comunque, nonostante le tante assenze, di primissima fascia. Invece la Salernitana, insomma, tra l'altro gli uomini contati.
Eh sì, 8 assenze del Napoli, noi abbiamo sempre detto in questi giorni, anche insieme a te Ciro, anche Elmas è un'assenza perché è stato ceduto, quindi proprio Elmas poteva essere o doveva essere la rete di Zielinski, invece il Napoli si ritrova con Gaetano, magari un'occasione per lui anche per lanciarsi per l'immediato futuro, perché Traoré comunque vada, se dovesse venire, non sarebbe prontissimo.
No, infatti ha giocato 13 partite nell'ultimo anno e mezzo Traoré. Innanzitutto vediamo le visite mediche in Inghilterra, se dovesse arrivare, se il Napoli poi riesce a farlo tornare quello dei tempi del Sassuolo, è una grande risorsa, perché è uno che può entrare al posto di Quaraschelia e spaccarti la partita a gara in corso. Però al momento la situazione è questa: Gaetano oggi ha 23 anni, fa la sua prima gara da titolare in Serie A, finalmente, diciamo, era anche ora,
direi. Sì,
mi dispiace che debba succedere tutto questo per far giocare a Gaetano una partita da titolare in Serie A, però io credo che possa far bene in questo disastro. È stato uno dei più vivi, peccato l'errore sotto porta col Monza nei minuti finali, però lì ci è arrivato. A Torino ha messo una palla in mezzo per quella scheletra Rachmani molto interessante, e quindi anche con la serata nefasta col Frosinone il suo l'ha fatto, quindi ci auguriamo che possa essere, magari lui e Simeone possano portare quella freschezza, quella libertà mentale che manca a questa squadra.
Allora, salutare gli amici Roberto e Ciro, 2 giocatori per 1 protagonisti del match sicuri. Roberto Ventre:
2 Napoli e 2 Salernitana. Napoli, Kvara e diciamo Gaetano, dai, così, perché è un giovane napoletano e poi uno che Ciro conosce bene.
Sì.
Salernitana, diciamo Candreva e Ochoa.
Mi unisco, faccio Simeone e Gaetano e faccio Candreva e Chaua invece per la Salernitana.
Quindi occhio a questi qua, ecco, sì. Sì, più altro. Grazie Roberto Ventre.
A te Dario, ciao.
Buon lavoro, grazie a Ciro Troise, caro Gianluca, a te la linea e poi torniamo quando vuoi qui dal Maradona.
Grazie a Dario Sarnataro dallo stadio Maradona, 46 minuti dall'inizio di Napoli-Salernitana. Tra poco anche le parole di Walter Mazzaro e altri collegamenti con lo stadio Maradona e alcuni approfondimenti con degli ospiti. Gianluca Gifuni al microfono, Mario Palligiano in regia. È cominciato ufficialmente il pomeriggio dedicato alla Serie A e a Napoli Salernitana.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre o Marte Sport Live, il contenitore dedicato a Napoli Salernitana. Questo pomeriggio saremo insieme sino alle 18 inoltrate, seguiremo il prepartita come stiamo già facendo, il match con gli aggiornamenti e il commento della partita in diretta, e poi subito dopo il dopo partita con i commenti a caldo dei protagonisti e i telefoni aperti allo 081 636 3663. Sentiamo questo messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui.
Senti, io penso che l'atteggiamento sarà giusto del Napoli, ma siccome stiamo attraversando un periodo negativo da molto tempo, la minima cosa che ci fai racconto, prenderemo subito un gol e poi andremo solo di frustrazione, chissà se ce la faccia ribaltare, perché sicuramente
che ottimismo.
Il gol lo prenderemo, perché vedo troppa disattenzione sui calci piazzati.
Carolello, che
andremo
ottimismo.
A batta, sia calcio d'angolo che punizione, ottimi. E noi ogni palla che va in su un calcio piazzato, un rimballo, e si trova l'avversario davanti alla porta. La vedo lì anche questa giornata, purtroppo spero di sbagliarmi per il Napoli e per me che mi sono male da tanto tempo. Ciao e forza Napoli Sempre.
Il nostro amico la vede nera. Sentiamo uno che non solo di Napoli ma anche di Salernitana ne sa tanto, Peppe Iannicelli, al quale insomma auguriamo una buona guarigione e siamo contenti di risentirlo in radio. Peppe, buon pomeriggio.
Grazie a te Gianluca, grazie a tutti i radiotelespettatori per l'affetto di questa giornata. Sto bene, in piena forma e peraltro voglio dire molto carico per una partita che, chi l'avrebbe mai detto Gianluca, è diventata l'ennesimo crocevia della stagione degli azzurri. Mi piace ricordare, io perdonami non ti ho seguito fin dall'inizio, che oggi è anche l'anniversario, il 13 gennaio, di quel 5-1 che l'anno scorso
con la Juve
mise il sigillo sullo scudetto del Napoli. Tutti noi, io per primo, ma tantissimi, fummo straconvinti dopo quella sera che non ce ne sarebbe stato più per nessuno. Sono passati 365 giorni e sembra davvero di essere in un altro mondo, con un'altra squadra, con altri personaggi, ed è davvero tutto molto triste.
Allora, dall'altro lato ci ha raggiunti anche Enrico Fedele, direttore, buon pomeriggio.
Oh, direttore, che gioia.
Ciao, un saluto a Beppe.
Allora, nel Napoli è emergenza, perché manca Meretti infortunato, Nathan è infortunato, Olivera è infortunato e siamo a 3, Mazzocchi è squalificato e siamo a 4, Anghissà in Coppa d'Africa e siamo a 5, Zielinski si è affaticato questa mattina e out
nella
partita con la Salernitana e sono 6, Osimhen è in Coppa d'Africa e sono 7, Elmas è stato ceduto e sono 8 giocatori out. Direttore, perché non ci crede? Perché Zielinski non sarebbe affaticato?
No, non ci credo. Posso essere malizioso?
Come no?
Allora non ci credo.
E che cos'ha? Un affaticamento da mercato?
È un affaticamento non da mercato, diciamo così.
Da contratto, da cosa?
Una come ti devo dire, un atto di, non di rivalsa, così, nemmeno di ripicca. Un modo di, visto che te ne sei andato, faccio altre scelte e magari faccio giocare il ragazzo mio, che poi non so se bello sarebbe se Gaetano facesse una buona partita, come mi auguro, e che quindi adesso sorge un altro dubbio. Però c'è il più grande dubbio di questo incontro, perché pure la Salernitana è in condizione senza 6-7 giocatori, su questo non c'è dubbio. E il dubbio è: ma Lindström quando gioca?
Appunto, perché io me lo chiedevo proprio adesso, glielo volevo chiedere, ma se non c'è Zielinski, Lindström che è il sostituto naturale, perché non gioca e gioca Gaetano?
Ma forse
ce lo dica lei.
Ti spiego. Forse per notificare una scelta che tornante non lo è. Cioè, questa è l'unica, o non è in forma, ma un giocatore che non è costato poco, che è stato acquistato già, o meglio messo non sotto contratto, ma già impegnato a febbraio-marzo perché doveva andare via Zielinski, non c'è sta Zielinski e non gioca perché si crede che fosse un tornante, ma non lo è. Quindi vedo delle situazioni strane e di grande confusione. Beppe, penso che poco fa parlava, sono passati 365 giorni, pare che sono passati 30 anni.
Sì. Peppe, che ne pensi di questo out di Lindström che è in panchina e gioca Gaetano al posto di Zielinski? Perché 25 milioni di investimento
di Zielinski? Giulio Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma raramente si sbaglia.
Quindi anche tu non ci credi?
Sì,
mi pare di capire.
Sì, cioè, voglio dire, io non riesco a immaginare, peraltro questa, adesso non vorrei caricarla di significati particolari, ma davvero è una delle partite più importanti della recentissima storia del Napoli. C'è anche la prospettiva di andare poi a giocare la Supercoppa, di tornare in campionato tra 14 giorni. Zielinski poteva, secondo me, fare uno sforzo, c'erano le condizioni per fare uno sforzo e garantire alla sua squadra un contributo di qualità, che contro una Salernitana che ovviamente è inferiore sul piano tecnico, ma che nelle ultime partite ha ritrovato entusiasmo e motivazioni, sarebbe servito tantissimo. Perché attenzione, una delle chiavi di lettura di questa gara è sicuramente, io poi come tutti credo noi osservatori, domenica ho visto in rapida successione, no? Prima Torino-Napoli e poi abbiamo visto Salernitana-Juve. Beh, il direttore sarà d'accordo, la Salernitana con la Juve non ha meritato per nulla la sconfitta, anzi il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma soprattutto dimostrato di essere squadra, pur con le lacune che ha la Salernitana, delle lacune enormi, ma è squadra. Il Napoli non è più squadra ed è questa la vera tragedia rispetto alla quale io credo che trovare il bando alla matassa diventa ogni giorno più complicato.
Direttore, d'accordo, la Salernitana...
No, ma sono d'accordo, la Salernitana sembra rigenerata, sembra un'altra squadra, pur mancando di alcuni giocatori, ma soprattutto sul piano caratteriale, sul piano dell'impegno. La Salernitana non meritava pareggiare col Milan, meritava vincere, ma soprattutto non meritava perdere con la Juve, che ha contrastato molto molto bene, quindi è rivitalizzata e sarà una partita molto delicata, nel quale il Napoli ha tutto da perdere, perché ha l'obbligo di fare il risultato positivo, che è solo la vittoria.
Senta, ma una curiosità, direttore, lei che di mercato se ne intende pur tanto, perché è stato direttore generale per tanti anni di club di Serie A, soprattutto del Parma, dei Miracoli, ma Zielinski a questo punto, se oggi è affaticato dal punto di vista muscolare e non gioca, può diventare un problema? Cioè, voglio capire quali sono gli scenari a questo punto. Non è meglio pensare di poter cedere il calciatore prima, magari a una cifra simbolica? Non lo so.
Vabbè, ma dipende. Simbolica può fare un piacere.
Cioè, gli scenari quali sono su Zielinski da oggi in poi?
Capita, e io dico che siamo a un calcio nel quale se ci fosse una ripicca sarebbe, come ti devo dire, proprio contro i tempi, perché ci sono stati giocatori che hanno finito il contratto, per esempio Çalhanoğlu finì il contratto con Milan è andato all'Inter, mi pare che pure Mkhitaryan l'abbia fatto con la Roma e poi sì, è andato all'Inter, però hanno fatto un campionato intero, non è che se hanno preso degli impegni perdono di professionalità, su questo non c'è un problema. Zielinski si è trovato in una situazione particolare perché a mio giudizio non è stato trattato da giocatore di prima fascia, perché quando ci offre un contratto la metà di quello che guadagna vuol dire che non ha intenzione di pigliarlo, poi dopo sai al lupo quando le cose sono avvenute magari si vuole mettere una pezza. Io ripeto, giocatori come Zielinski nelle mie squadre giocherebbero sempre con tutti i loro pregi e con tutti i loro difetti, perché a me piacciono i giocatori determinanti, quelli che con una giocata, quelli con un inserimento possono fare gol, ma soprattutto quelli che hanno un linguaggio del corpo immediato, cioè non hanno bisogno del compagno per poter gestire la palla e subito giocare.
È uno dei pochi che in Serie A gioca con tutti e due i piedi indifferentemente, indistintamente.
No, a parte, ha il linguaggio del corpo, cioè lui quando prende la palla già con il corpo si mette in condizione che non ha bisogno della sponda per poterla giocare meglio.
Ecco, direttore, adesso poi vado da Peppe Iannicelli. L'Inter specializzato, lo diceva prima, no? Çalhanoğlu a parametro zero lo ha preso dal Milan. L'Inter, Mkhitaryan dalla Roma a parametro zero. Turam, adesso Zielinski è specializzato. Turam anche. Turam. È specializzato nei parametri zero, ma questo qui c'è lo zampino di Marotta che è un volpone da questo punto di vista. È un dirigente navigato che magari altre squadre non hanno, perché è intelligente questa politica, questa strategia dei parametri zero.
Ma vedi. E lui è tanti anni, io mi ricordo quando all'inizio della sua carriera, forse anche della mia, tra qualche anno in meno, lui faceva il segretario di una squadra che era il Varese, di un presidente che lanciava di giovane Nicola Antuono, che era un avvocato arellinese trapiantato a Varese. Poi dopo ha avuto molti maestri, anche Gianni Di Marzio è stato il suo direttore a Venezia con Zamparini, e poi dopo è stato sempre molto attento, molto bravo, ma soprattutto è stato bravissimo nel cingersi di collaboratore tecnici di grande valore. Se tu pensi che anche con Tognozzi, che praticamente è quello che poi noi decantiamo tante altre persone, ma dovremmo decantare quello che ha scoperto tanti giocatori della Juve, no? Della Juve, certo. Under 23, se tu pensi che questo ragazzo Ildiz, che è deputato a essere un grande giocatore perché ha le stimmate del mezzo fuori classe, era un giocatore che la storia non so se la sai, era un giocatore del Bayern, è un turco con una mamma tedesca mi pare, praticamente, ed era, c'era un patto di non belligeranza con la loro direttore sportivo, non so se lo sia ancora adesso, quell'ala destra che giocava pure con la Juve, come si chiamava, non mi ricordo il nome, che era uno slavo. Io non tocco i tuoi, tu non tocchi i miei. Poi questo è il Bayern, hanno preso un ragazzo della Juve giovane e c'è stata invece questa contromossa, come vedi.
Allora, questo amico scrive: vai a vedere quanto paga di commissione Marotta, maestro di Chiesa, l'Inter ha 800 milioni di debiti, va bene, ma solo sui parametri zero, maestro, poi per il resto ci sono tante lacune. Peppe Iannicelli, perché Simeone finalmente, dico io, dal primo minuto in campo al centro dell'attacco e non Raspadori?
La gestione di Simeone è stata una delle cose che più mi ha lasciato perplesso della vicenda complessiva di Mazzarri, che purtroppo dobbiamo giudicare totalmente negativa. In particolare, voglio dire, questo uso centellinato di Simeone, che sinceramente forse avrebbe meritato più spazio. Però io volevo rilanciare un tema a te, Gianluca, al direttore, a tutti i nostri telespettatori. Ecco, parlavo di un anno, no? Un anno fa il Napoli travolge la Juve
la annichilisce sotto tutti gli aspetti, vola verso lo scudetto. Un anno dopo il Napoli è praticamente esanime e ha perso, secondo me, un grande patrimonio di cultura calcistica, di competenza calcistica, di scienza, consentitemi, calcistica, perché il binomio Giuntoli-Spalletti è 10 volte superiore al binomio attuale Meluso-Mazzarri. Siete d'accordo con me? Cioè il Napoli da questo punto di vista non ha più neanche in casa persone in grado probabilmente poi di andare a pescare dei talenti o di capire, rispetto alle situazioni negative che si sono create, che andare a pescare, signori. Cioè c'è anche questo aspetto che secondo me è di scarso momento.
Direttore, d'accordo?
No, io dico solamente che il Napoli si arriva a un certo punto dove tu non puoi seguire sempre la stessa strada. Ci sono delle squadre già pronte che hanno bisogno di tasselli e di puntelli importanti, e poi ci sta la ricostruzione della squadra con i giovani che tu speri di allevare bene per poterli cedere. Il Napoli era nella condizione invece di tenere sempre sulla corda e anche di gratificare i giocatori di maggiore importanza, ma soprattutto di, come ti devo dire, di fortificare i titolari e non le riserve. E purtroppo non si può usare la stessa cosa. Cioè, un cantante giovane quando diventa una star deve cingersi anche di colleghi che siano all'altezza della situazione e che migliorino quella squadra, cosa che il Napoli non ha fatto. Purtroppo non si può pensare solo al denaro o al portafoglio quando hai raggiunto un certo apice, devi mantenere quell'apice.
Sì, ed è la cosa più difficile. Allora, anch'io sono bravo, scrive questo amico, a prendere tutti i parametri zero se le mie società hanno debiti e vengono accettate nel campionato. Ma non c'entrano niente i debiti con, con la bravura dei parametri zero.
Io inviterei chi fa questa riflessione. Allora, se diciamo che una squadra con 800 milioni di debiti non debba essere iscritta,
siamo d'accordo,
così come sarebbe cacciato dalla National Football League se avesse un carico debitorio, siamo d'accordo.
Certo.
Quindi se parliamo di questo, allora siamo d'accordo. Ma se vogliamo discutere il valore del dirigente che sa pescare il parametro zero, coglie l'attimo e la competenza, io non ci sto.
Beh, neanche io, neanche io. Siamo d'accordo anche su.
Voglio dire, signori,
non c'è dubbio alcuno.
Poi questo è il punto della questione. La storia anche però, ed io quello che non riesco davvero a capacitarmi, com'è possibile che un club che l'anno prima le azzecca tutte, perché davvero il capolavoro fatto nel 2002, estate 2002, dove erano in da studiare nei manuali di buona gestione, cioè tutti liberi, di Koulibaly, Insigne e Mertens contemporaneamente, dico liberi, mi avete capito, uso un aggettivo, certo, certo, un verbo per comprendere tre situazioni diverse. Prendi uno sconosciuto georgiano, una fish sulla quale punti e punti forte, Kim, e alla fine ottieni l'allineamento perfetto. Beh, l'anno dopo non sei in grado di gestire uno o due rimpiazzi per mantenere quella macchina, non dico ai livelli siderali della precedente stagione, ma almeno a un passabile livello di competitività, che significherebbe oggi essere in lotta per la scudetto.
Devo salutarvi su questo interrogativo,
questo è incredibile.
Ne parleremo alla fine della partita, semmai, e vedremo come andrà, va bene? Proprio con Enrico, Fedele e con Peppe Iannicelli, che saluto. Buona partita Enrico Fedele, buona partita a Peppe Iannicelli. Noi voliamo in pubblicità, tra due minuti saremo nuovamente allo stadio Maradona in tribuna stampa da Dario Sarnataro per i commenti a mezz'ora dall'inizio di Napoli Salernitana.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per il prepartita di Napoli-Salernitana qui su Radio Marte, Mario Palligiano in regia. Seguiremo poi tutto il match con gli aggiornamenti, il commento alla gara e il dopopartita con i commenti a caldo dei protagonisti dallo stadio Maradona e i telefoni aperti per le opinioni della gente, dei tifosi e degli appassionati. Torniamo però a collegarci con lo stadio Maradona. Vi abbiamo detto che non c'è Zielinski in formazione, affaticamento muscolare per lui è out, dunque un Napoli in emergenza con 8 pedine fuori dalla possibilità di utilizzo di Walter Mazzarri, che deve fare di necessità virtù. Al posto di Zielinski giocherà Gaetano e non Lindstrom, E dunque, se non è questa una bocciatura per il neo arrivato a 25 milioni di euro, ditemi che cos'è una bocciatura. Dario Sarnataro dalla tribuna stampa del Maradona, te la linea, Dario.
Eccoci, eccoci caro Gianluca, di nuovo buongiorno, musica di suspense, diciamo così, in attesa dell'inizio della partita con sia il Napoli che la Salernitana sul terreno di gioco. Si sente la musica di suspense? Sì? Si avverte?
Gianluca? Si avverte.
Riscaldamento in campo per gli azzurri, anche per i Granata, curve A e B, anelli superiori abbastanza... diciamo affollati, con tanti saluti da fare, amici che ci seguono da lontano, da Bedomizia, dal Malibu, mitico Malibu, Nando e Luigi, e poi saluto il collega Dario Catapano di tutto Elio di Napoli, tutto azzurri. Ciao Elio.
Ciao Dario, buonasera a tutti.
Allora, diciamo anche prima del fuori onda che bisogna assolutamente vincere questa partita, non importa come. Ti convincono le scelte di Mazzarri al di là di Gaetano, per Zielinski anche quella di Simeone al centro dell'attacco?
Diciamo che sono state un po' di scelte obbligate, visto anche un po' le tante assenze che ci sono oggi. Sicuramente Simeone rispetto a Raspadori può dare un peso diverso a quello che è l'attacco del Napoli, anche perché Raspadori nelle ultime uscite, diciamo che non ha brillato tanto per forma fisica, come anche un po' tutta la squadra. Come dicevi tu in precedenza, oggi l'importante è quella di portare a casa i tre punti, perché nonostante tutte le difficoltà di questa stagione, tutti i problemi, tutti i passaggi a vuoto che ci sono stati, comunque il Napoli ad oggi è lì lì per la zona Champions, 4-5 punti rispetto a chi gli sta davanti, e noi sappiamo che l'accesso in Champions è fondamentale anche a livello economico per la società, e quindi oggi è una partita molto importante, anche perché affronti una squadra ultima in classifica, anch'essa in difficoltà, e diciamo che oggi è un po' la prova del 9 per il Napoli per continuare a sperare in quella che è la corsa Champions.
Eh sì, prima Enrico Fedeli e anche Peppe Anicelli hanno sono espressi non credendo in questo affatimento muscolare per Zielinski, non ci credo neanche io per la verità. Detto questo, in campo Gaetano, in campo però servono, al di là delle polemiche, dei sospetti, servono comunque azzurri assolutamente mentalizzati sulla partita, che hanno la voglia in campo dimostrare di essere nel progetto Napoli.
Sì, diciamo che l'assenza di Zielinski è un po' la conseguenza di tutte le voci che si stanno rincorrendo nelle ultime settimane, di un mancato rinnovo che magari il giocatore aspettava già da tempo, nonostante sembra che abbia accettato anche i decurtamenti di stipendio e tutto quanto, che però non è arrivato, e giustamente il giocatore si è guardato intorno e si parla di un prossimo approdo all'Inter, quindi io questa esclusione la vedo un po' più legata a problemi extra campo. Per quanto riguarda chi oggi scende in campo, è ovvio che debbano dare tutti non il 100% ma il 200%, proprio per quello che dicevamo prima, per continuare o almeno tentare di continuare la rincorsa al raggiungimento dell'obiettivo minimo, che è l'ingresso in Europa, sperando che oggi anche la condizione fisica dei ragazzi sia migliore rispetto a Mazzarri. Ieri parlava di un piccolo richiamo fisico che c'è stato in questi giorni. Speriamo che possano dare quel qualcosa in più rispetto alle ultime uscite e riuscire a conquistare i tre punti oggi.
Elio, grazie, salutiamo anche Alfio, grande tifoso del Napoli, nostro comune amico. Ciao, buona giornata e buon lavoro.
Ciao Dario, grazie, saluto tutti gli ascoltatori della Radio Marta e chi c'è in studio. Grazie
ancora di Napoli, tutto azzurri. Allora, caro Gianluca, intanto questa musica è inquietante, è un po' angosciante.
Ma che è? Gigi Soriani?
No, non c'è. Gigi Soriani avrebbe posto cose migliori, sicuramente. Allora, intercettiamo al volo, così ci dà anche le ultime sulla Salernitana l'amico Filippo Notari, 8 Channel. Ciao Filippo, buongiorno.
Ciao Dario, buon pomeriggio ai radioascoltatori.
Ti chiedo così al volo, che Salernitana vedremo in campo?
Ma io credo una Salernitana agguerrita, vista la prova disputata contro la Juventus. Sicuramente una Salernitana in grande emergenza, visti gli uomini contati.
Una bella lotta tra Napoli e Salernitana.
È una bella lotta, sì, tra Napoli e Salernitana. Forse la Salernitana sta un pochino peggio, però mentalmente forse la Salernitana sta meglio rispetto agli azzurri, viste le prove avute nelle ultime settimane.
Filippo, buon lavoro, grazie.
Grazie anche a voi.
Giovanni Scotto da Roma, chiediamo subito quando vengono Traoré, Barak, Mangala e altri. Buongiorno.
Beh, un esercito.
Un esercito, sì, no, Gianluca ti saluta e ti dice tu, se non ce lo dici ci arrabbiamo.
No, no, vabbè, saluto a tutti voi e a Gianluca in studio. Beh sì, si sta lavorando su questo Tris. Io credo che l'acquisto più immediato, però lo chiamerei ancora un presunto acquisto, è quello di Traoré, non riuscirà a fare tutto per domani, però deve fare delle visite mediche a Roma, a Villa Stuart. Credo proprio domani, dovrebbe iniziare al massimo lunedì, però saranno visite approfondite che quindi richiederanno più di tempo. Per Mazzocchi ci sono volute quasi 7 ore, lui era reduce da un problema collaterale.
Figuriamoci su Traoré.
Esatto, figuriamoci su Traoré. Quindi tra l'altro il Napoli vuole prima superare questi test e poi di fatto completare tutto l'incartamento, quindi servirà un po' di pazienza. Poi sì, gli altri due nomi sono Baracca e Mangalà, si tratta di due prestiti anche in questo caso, quindi Napoli farà un mercato tra virgolette con giocatori temporanei, diciamo così, per poi valutare. Va detto che Traoré però l'ultima partita vera, tra virgolette, l'ha giocata ad aprile del 2023, quindi è un nome sul quale andrei cauto anche per una questione di condizione. Di certo non possiamo immaginare di vederlo ad esempio in Supercoppa.
Certo, Giovanni, sulla partita, e intanto ci avviciniamo anche al banchetto Napoli per capire se sono novità. Intanto sulla partita, che tipo di Napoli ti aspetti?
Mi aspetto un Napoli che deve fare la partita che deve fare una squadra molto più forte della Salernitana, di una Salernitana in emergenza, un Napoli che ha tutte le condizioni per tornare a vincere in quanto a motivazioni, in quanto a spinta del pubblico e in quanto anche secondo me ha un ritiro che, stando a Mazzarri che si è detto addirittura entusiasta, di certo male non ha fatto. Quindi io sinceramente oggi mi aspetto una vittoria. La Salernitana ha tante assenze, tra l'altro anche quando ha giocato bene, quando ha corso, ha comunque poi perso le partite, dimostrando comunque di essere una formazione un po' fragile, soprattutto negli ultimi minuti. Quindi oggi sinceramente non mi aspetto nulla di diverso dalla vittoria.
D'accordissimo, ciao Giovanni, grazie per il tuo intervento.
Ciao Dario, ciao Gianluca.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni Scotto, vado da Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Eccoci qua Gianluca, buongiorno e ben trovato. Gianluca, si diceva non c'è altro risultato che la vittoria oggi in qualsiasi modo. Io credo, tante volte l'abbiamo detto e te lo chiedo, la vittoria specie nel Napoli arriva spesso attraverso il bel gioco. Oggi credo che possa e debba arrivare attraverso l'atteggiamento, il temperamento.
Sì, considerazione che condivido, ne stavamo parlando con il collega Mauro Cucco anche adesso. Devi trovare anche qualche motivazione extra, come può essere magari il pareggio dello scorso anno che ha negato al Napoli lo scudetto. Dal punto di vista mentale c'è bisogno secondo me di andare appunto a raccattare in qualche modo sul fondo del barile, perché il Napoli ha toccato il fondo del barile, qualche energia nervosa diversa da quella che hai messo in campo a Torino contro il Toro, e questa può essere la partita giusta proprio perché magari trovi quelle motivazioni in un derby che in un altro tipo di partita non avresti trovato. Poi dal punto di vista tecnico, carta alla mano non c'è partita, però la carta non va in campo, il Napoli deve andare invece in campo dritto e deciso, come giustamente dicevi tu.
Come copione tattico immagini che possa essere una partita simile a quella dell'andata, di quella di qualche mese fa appena, dove il Napoli, in quel caso di Garcia, mostrò in 20-30 minuti di essere chiaramente superiore alla Salernitana. Giocò solo 20-30 minuti, bastarono.
Sì, secondo me troviamo una Salernitana diversa, un po' rivitalizzata anche dalla cura Sabatini, sicuramente in un buon momento dal punto di vista fisico, paradossalmente anche dal punto di vista psicologico, nonostante la classifica, perché poi ha accorciato vincendo quella partita con il Verona, e quindi alla fine oggi viene a giocare senza troppe pressioni. Il Napoli deve entrare in campo, ripeto, dritto e deciso, perché più passeranno i minuti e più ovviamente anche il pubblico del San Paolo aspetterà tra virgolette al varco gli azzurri, quindi è arrivato il momento di mettere le cose in chiaro e far valere la distanza di valori tecnici che c'è tra Napoli e Salernitana.
Grazie Gianluca, buon lavoro.
Grazie a voi.
Abbraccio all'amico e collega Gianluca Monti, Gazzetta dello Sport. Caro Gianluca, allora siamo qui, quando voi torniamo, ormai mancano pochi minuti, linea a te.
Grazie a Dario Sarnataro dal Maradona. Noi voliamo in pubblicità, tra poco ascolteremo anche le parole le più significative di Walter Mazzarri alla vigilia del match con i Granata allenati da Pippo Inzaghi. A tra poco.
Marte Sport Live. Marte.
Marte Sport Live.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni, per il pre-partita di Napoli-Salernitana. Arbitrerà il match il direttore di gara Marinelli. Sono le 14.47, tra 13 minuti il fischio d'inizio, è tutto pronto, ascoltiamo insieme a Mario Palligiano in regia le parole più significative della conferenza stampa della vigilia di Walter Mazzarri.
Allora, come ben sapete, io sono uno che non è che dico già, io sono contento di aver fatto quello che abbiamo fatto in questa settimana, di sicuro hanno lavorato bene, siamo stati più insieme. Si sono fatte cose che magari con meno tempo non si potevano fare, quindi l'ho accettato di buon, l'ho voluto con molta felicità, perché come sapete io sono un allenatore che mi piace lavorare sul campo, preparare le partite facendo allenamenti, e da quando sono arrivato ce n'erano pochi giorni per fare queste cose. Stando insieme anche in hotel magari si fa un filmato in più, si fa una cosa in più, si sta più qui al campo, e credo ci abbia fatto bene. È chiaro che la prova poi, come sempre ci capita a noi allenatori, è la partita vera, e se abbiamo lavorato bene penso e spero che domani vedremo un Napoli diverso, più brillante di quello che abbiamo visto purtroppo nell'unica partita da quando ci sono io, che è andata in un modo diverso. Ora mi spiego meglio. Le altre, come vi avevo detto volta a volta, al di là che qualcuna si è persa, qualcuna si è vinta, però si vedeva una squadra che giocava a calcio, palla a terra, che faceva le cose che piacevano a me, la squadra più corta. In alcuni casi non siamo stati fortunati a portare a casa il risultato, però di base, per esempio con l'ultimo col Monza, per me la squadra ha fatto bene, ci è mancato solo di far gol. Tutto il resto avevo visto dei grossi miglioramenti. La cosa che ha stonato è che a Torino effettivamente, probabilmente per colpa mia, perché col preparatore abbiamo fatto dei richiami forse un po' più pesanti di quello che i ragazzi richiedevano, ho visto una squadra diversa, che lanciava la palla, che non giocava a calcio, ha giocato meno a calcio, ha fatto pochissime azioni, anche se pur non siamo stati proprio fortunatissimi nemmeno in quella partita, perché magari se andava a vantaggio, c'era capitata prima a noi l'occasione, magari non c'era nervosismo, si poteva svolgere in un altro modo. Detto questo, è chiaro che è una partita negativa, non mi è piaciuta, era diversa da tutte le altre, lo ripeto, e sono fiducioso per domani che i ragazzi possano giocare a calcio come piace a noi, e questa volta spero anche di fare risultato.
Quando è arrivato qui si è presentato come nuovo Mazzarri, no? Ecco, le dico, non ha pensato, ecco, di tornare indietro, di fare il vecchio Mazzarri? Io parlo da un punto di vista tattico, dal temperamento lo conosciamo, è sempre il solito. Se ci ha ripensato e se potremo vedere qualcosa del vecchio Mazzarri da ora in avanti.
Allora, qui bisogna, forse a volte quando si parla bisogna essere più precisi e pignoli nello specificare cosa si intende dire. Mazzarri, con l'esperienza di 23 anni di carriera, quando sono venuto qui ero già abbastanza formato, ma venivo da squadre di Serie A, tipo la Regina, la Sampdoria, che ambivano a traguardi diversi. Il Napoli come piazza, al di là che io l'ho trovata al 12° posto, eccetera eccetera, il Napoli è una piazza importante, cioè che anche un allenatore deve essere esperto, deve avere la forza di subire le pressioni forti, eccetera eccetera. Allenare il Napoli, allenare l'Inter, allenare il Milan, la Juventus, si sa che sono piazze dove ci sono aspettative diverse. Questa è la cosa importante. Ora, quando io ero rampante, giovane, eccetera, magari facevo degli sbagli da un punto di vista con voi della comunicazione, potevo arrabbiarmi di cose che ora, con l'esperienza, con la tranquillità, con la saggezza, penso di gestire meglio. Questo era il senso. Poi, se si va sull'aspetto tecnico-tattico, io se no non venivo, io ero insomma, quando sono rimasto fermo apposta, non ho voluto allenare dopo 21 anni di carriera, mi sono voluto un po' fermare come fanno tutti gli allenatori, perché voi pensate che io quando sono venuto a Napoli avevo fatto 13 anni a dritto, finivo a giugno, cambiavo squadra e cominciavo con un altro. A un certo punto ti devi fermare, perché anche noi non siamo delle macchine, il calcio va avanti, hai bisogno di fermarti, di studiare, di guardare cosa sta cambiando se vuoi rimanere un allenatore attuale. Ecco quello che ho fatto. Quando ho visto il Napoli, che poi è un posto dove io ho anche una parte di affetto e di cuore da sempre, l'ho guardato ancora più, come dire, interessatamente, perché facevo da fermo il tifo per il Napoli. Nel frattempo mi piaceva tantissimo come giocava il Napoli, e il 4-3-3 me lo sono studiato, sposato, l'ho visto, ho visto come si difende, come si attacca, come si deve scappare quando la palla è a gioco aperto. Mi sono fatto una cultura tale da dire: se mi chiamano vado, e so, se vogliono che Napoli giochi più vicino a quello dell'anno scorso, faccio lo stesso modulo, perché è un modulo che mi piace. È chiaro, come vi dicevo ai tempi che facevo altre cose, devo avere giocatori giusti per fare un determinato modulo, punto. E lì casomai che ora bisogna un po' ragionare per bene cosa è cambiato anche come giocatori dall'anno scorso, quelli che ci sono ora, che differenza c'è, come ci hanno studiato gli avversari. Quindi le variabili nel calcio sono tantissime, però io sono convinto che se ho i giocatori giusti, che mi capiscono, che eccetera eccetera, questo modulo mi piace tantissimo, come mi piaceva il 3-4-3 a quei tempi, o il 3-5-2 storto con Amzic, e quello che volete voi. Però ecco, questo volevo specificare meglio. Sono venuto perché ho studiato tanto il modulo che ha adottato il Napoli, perché secondo me, come vi ho detto, era una delle squadre che faceva il più bel calcio d'Europa. Questo devo dirlo sinceramente, e rimango della stessa idea, se riesco a avere i giocatori giusti che interpretano bene questo ruolo, questo modo.
Repubblica.
Sì, eccomi, sono qua. Ciao, buongiorno.
Buongiorno.
Ti aspetti domani un aiuto da parte del pubblico, visto insomma che è una situazione, una partita anche un po' particolare, perché c'è bisogno di una vittoria, come dicevi?
Guardate, qualcuno mi aveva detto non va a fare la conferenza domani, io invece ho detto no, io prima di tutto metto la faccia, perché io sono abituato, chi mi conosce lo sa, quando, se vi ricordate, non venivo quando si vinceva a volte, stavo un po' male, ero stanco, ma andavo, perché quando si vinceva tutto bene, poteva venire il secondo, poteva venire anch'io. Quando si perdeva mettevo sempre la faccia. Questo momento non si deve nascondere, no, io non mi nascondo, non mi sono mai nascosto. Un momento un po' particolare per il Napoli. E io, siccome so com'è la gente di Napoli, chiedo un piccolo aiuto domani allo stadio, che questi ragazzi, non io, perché io ormai ho 23 anni, posso sopportare tutto, e poi io non gioco, non vado in campo. I ragazzi per 95 minuti, com'è lo spirito dei napoletani che amano la propria squadra, gli diano una mano fino al 95esimo, che provino a dargli quel qualcosa in più che gli hanno sempre dato. Poi se alla fine non saranno contenti, è giusto che si fischi, si faccia quello che si deve fare. Questo mi sento di farlo e di dirlo, perché penso sia la cosa giusta, ma non ho dubbi che la nostra gente starà vicino a questi ragazzi che passano un momento di difficoltà. Questo lo posso dire tranquillamente, è il motivo per il quale sono venuto qui, proprio per fare questo piccolo grande appello.
L'emergenza non si ferma, continua. Le chiedo se ci fa un punto della situazione a livello di condizione di assenza, e poi se, visto questo problema, si attende in tempi rapidi un aiuto dal mercato.
Allora, vi ricordate che quando allenavo di seguito e le altre squadre, quelle avversarie, dicevano Mazzarri lamentino, si lamenta, io sto attento a parlare ora, vedete, se dico le cose giuste, ecco, ha visto, ora si lamenta. Cioè, se io dico che, guardate ragazzi, fate il conto, da quando sono arrivato io, forse domani mancano 6-7 giocatori che c'erano nella rosa efficiente a Bergamo, ma questo non vuol dire che quelli che manderò in campo non siano all'altezza di fare intanto un gioco diverso da quello del Torino, che si rigiochi bene come si è fatto in tante partite, e che questa volta si cerchi anche un po' più con cattiveria il risultato. Punto. Questo io, mi interessa a me, e che i ragazzi, con l'aiuto del pubblico pazzesco che c'è a Napoli, abbiano quel giocatore in più che gli dia una mano per superare l'avversario. Per me, io sono focalizzato in questo, non penso ad altro. È chiaro che i giocatori, se siamo numericamente pochi e ci sono giocatori che erano importanti e non ci sono, e ora io che devo dire, queste considerazioni le potete fare tranquillamente voi. Io devo pensare che quelli che ho a disposizione gli metta una carica addosso come una molla e li faccia andare a mille per poter superare questo ostacolo.
Walter Mazzarri dunque, mentre Gino Ape, nostro ascoltatore, scrive: buongiorno Gifuni, il calcio è finito il 15 dicembre 95, legge Bosman, i procuratori hanno troppo potere e queste sono le conseguenze, articolo 1989 del codice civile. Bravo Gino, sentiamo che cosa ci dice questo amico. Anzi, andiamo da Dario Sarnataro, perché le squadre stanno per entrare in campo per l'inizio del match, e torniamo al Maradona in tribuna stampa. Dario Sarnataro, buon pomeriggio di nuovo.
Eccoci con Gianluca, buon pomeriggio. In questo momento esposto in curva B uno striscione quanto mai significativo che recita in questo modo: chi non se la sente saluti con dignità, vogliamo solo chi ha orgoglio e ambizione e rispetto per la città. Mi sembra uno striscione significativo e anche giusto, si riferisce ai tanti calciatori forse scontenti, forse in bilico, sicuramente in lizza per cambiare squadra o per andare via a fine stagione, e questo è il momento, come anticipavamo, in qualche modo i tifosi vogliono vedere una squadra attaccata alla maglia con dedizione, che dia tutto, cuore, temperamento, al di là poi del tipo di calcio offerto, almeno oggi, per vincere questa partita e per mostrare quell'attaccamento, quell'impegno che forse non si è visto molto a Torino, attaccamento in particolare, l'impegno ci sta per carità, ma non quel temperamento e quel cuore che servono per vincere le partite o per avere l'atteggiamento giusto in campo, che è poi quello che cercano innanzitutto i tifosi quando si parla dei concetti di solo per la maglia, della maglia sudata, e a questo tipo di sentiment che si riferiscono. Poi è chiaro che serve anche altro, tecnica, qualità di gioco, organizzazione, per vincere le partite, per raggiungere gli obiettivi importanti, ma oggi innanzitutto questo è importante, che gli azzurri dimostrino in campo. Intanto ti devo segnalare, visto che abbiamo fatto ogni tanto della affluenza qui al Maradona, discreta, siamo su quei 30.000 di cui parlavamo, forse anche qualcosa in più, con i livelli superiori di curva A e curva B quasi del tutto esauriti, con un 80% dell'anello superiore dei distinti anche pieno, insomma siamo su quei 30.000, 35.000, affluenza un po' più lenta. Del resto credo che sia la prima volta che il Napoli giochi quest'anno alle 15 in casa di sabato, vedremo se ci sarà anche l'occasione di domenica, e devo dire che riporta vecchie cose belle al sentimento, al romanticismo di un calcio superato. Intanto squadra in campo, inno della Serie A puntualmente fischiato dal Maradona, e inizia questa partita a brevissimo con i saluti rituali tra gli azzurri e il Granata, e con Solo Mio che campeggia e risuona forte qui al Maradona. Credo che i tifosi saranno al fianco della squadra, gli ultra in particolare, fino a prova contraria, cioè sino al 95esimo. In questo momento azzurri che cercano anche di caricarsi l'un l'altro, e dunque tutto pronto per Napoli e Salernitana. Se vuoi ribadisco le formazioni, Gianluca.
Vai Dario, nel frattempo vedo maglia azzurra per il Napoli, maglia granata per la Salernitana, no? È così.
Esatto, maglie classiche, giusto ribadirlo e spiegarlo agli amici che ci ascoltano. Napoli maglia classica con lo scudetto sul petto, ecco lo scudetto da onorare fino in fondo, e la Salernitana con la maglia granata e il pantaloncino nero, quindi maglia classica. Anche qui si riporta un vecchio modo di vedere e fare il calcio, ore 15 col sole e maglie classiche in campo. Napoli con golini tra i pali di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Caiusta, Lobotka e Gaetano a centrocampo, in attacco Politano, Simeone, Coraschele in panchina, gli altri ovvero Contini, Dasiak, Demme, Zerbin, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Raspadori e poi giovani Gioielli e Davino rispettivamente centrocampista e difensore. Salernitana col 3-5-2, 3-4-1-1, vedremo, comunque insomma Ochoa tra i pali, difesa 3 con Lovato, Ghiomber e Fazio, quindi Sambia, Martegani, Legoschi e Bradaric centrocampo, Candreva e Ciauna alle spalle di Simi, almeno così sembra, poi vedremo in campo lo schieramento preciso. Palla al centro, batte la Salernitana, credo, e in ogni caso ci siamo per questo derby Napoli-Salernitana. 13 gennaio di un anno fa, diceva Peppe Annicelli, Napoli vinceva 5-1, Napoli deve tornare alla vittoria. Tra l'altro ha vinto solo 4 partite in casa quest'anno, pensate, Udinese, Sassuolo, Sporting Braga e Cagliari. Calcio inizio del Napoli, a più tardi per gli aggiornamenti. A te Gianluca.
Grazie a Dario Sarnataro, che sentiremo dunque più volte nel corso del primo tempo e anche del secondo, per gli aggiornamenti di Napoli-Salernitana. Molto concentrati gli azzurri, li vediamo. Gollini che corre verso la porta, applaude verso il pubblico, Simeone si allaccia le scarpette, il pallone già al centro del campo, l'arbitro Marinelli aspetta soltanto di fischiare l'inizio. Il Napoli attaccherà da sinistra a destra in questo primo tempo con la maglia azzurra e i pantaloncini bianchi, con la maglia granata la Salernitana che attaccherà da destra verso sinistra. C'è il sole al Maradona, vedremo quanto resterà in cielo. Ci fermiamo, a più tardi per gli aggiornamenti della Napoli Salernitana che è appena cominciata.
Marte Spotlight.